Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera a ciascuno di voi, cari amici e amiche che siete sintonizzati su Radio Maria per questo percorso biblico nel Vangelo di Matteo. Un cammino di speranza. Questa è la prima catechesi del 2017. Il mio primo appuntamento con voi in questo nuovo anno, quarto sabato di gennaio. E oggi, 28 gennaio, abbiamo anche celebrato la memoria di San Tommaso d'Aquino, a cui mi rivolgo perché è un grande teologo, un grande amante della parola di Dio. E allora lo invochiamo per poter anche noi metterci in sintonia con la parola del Signore. Chi segue la mia trasmissione sa già che il nostro filo conduttore in questo anno è il Vangelo secondo Matteo, di cui voglio proporre una lettura continua in forma di lectio divina, come lettura sapienziale, orante, cioè capace di nutrire la nostra vita interiore, spirituale. Se ricordate, nel tempo di Avvento ci siamo soffermati sui primi due capitoli di Matteo. I primi due capitoli di Matteo sono noti anche come Vangelo dell'infanzia. A me piace di più intitolarli Libro delle origini, perché ci presentano proprio le origini di Gesù, la sua genealogia, l'annunciazione dell'angelo a Giuseppe. Ricordate, mentre Luca invia, vede l'angelo Gabriele recarsi a Nazareth da Maria, promessa sposa a Giuseppe, il Vangelo di Matteo mette in primo piano la figura di Giuseppe e per ben tre volte l'angelo del Signore appare a lui, Giuseppe, nella notte, durante il sonno, per cui parlavamo di Giuseppe, il sognatore, lo sposo di Maria è un sognatore, come il biblico Giuseppe, il figlio di Giacobbe, che stupiva con i suoi sogni, venduto dai fratelli e sceso in Egitto, proprio grazie ai suoi sogni e alla capacità di interpretarli, farà una carriera fino ad arrivare vice re di Egitto. Bene, noi abbiamo messo così in luce la caratteristica già nei primi capitoli dell'evangelista Matteo, che presenta non i pastori che vanno a Betlemme, bensì i magi, il racconto dei magi lo troviamo soltanto nel Vangelo di Matteo. Poi la strage degli innocenti, la fuga in Egitto. Ora vorrei questa sera riprendere la lettura del Vangelo di Matteo a partire dal quarto capitolo, un capitolo molto ricco che precede proprio il brano evangelico che ascolteremo domani nella Santa Liturgia, nella celebrazione della messa domenicale. Domani, chi è andato a messa già questa sera, come messa la chiamiamo prefestiva, ma in realtà è una messa festiva perché con i primi vespri della domenica entriamo nella domenica. Allora il Vangelo di questa domenica ci presenta le beatitudini che aprono il capitolo 5 di Matteo. Noi questa sera resteremo sul capitolo 4 di Matteo, quello immediatamente precedente. E come possiamo articolarlo questo capitolo 4 di Matteo? Chi di voi avesse a portata di mano la Bibbia, il Nuovo Testamento, è invitato a questo punto ad aprire il Vangelo secondo Matteo e prendere il capitolo 4, Matteo 4. Io vi dico che lo possiamo, questo capitolo, articolare in quattro parti. Primo, Gesù vince il tentatore. Il primo brano, i versetti 1-11 del capitolo 4 di Matteo, si ambientano nel deserto, vedremo subito, ci presentano un Gesù condotto dallo Spirito Santo nel deserto proprio per affrontare il tentatore, il diavolo. Secondo brano, i versetti 12-17 ci ambientano nella Galilea dei pagani e Gesù fa un grande trasferimento, un trasferimento significativo. Lascia Nazareth e scende a Cafarna, o in riva al lago, al mare di Galilea, come lo chiama Matteo, dove inizia la sua predicazione. Convertitevi, diceva, e credete al Vangelo. Il terzo brano ci presenta Gesù che chiama i suoi primi discepoli, 4 pescatori. Leggeremo i versetti 18-22, vedete che è una lettura continua, cioè andiamo avanti proprio passo passo per il capitolo 4 di Matteo. E infine è come una carrellata, uno sguardo sintetico sull'attività di Gesù in Galilea e sul grande successo, perché l'Evangelista ci fa vedere come accorrevano a lui non solo dalla Galilea e dalla Giudea, ma anche dall'estero, dall'attuale Libano, dalla Siria, I luoghi che ora vediamo come terre di conflitto erano così già informati del successo, della fama di Gesù, che non solo predicava, ma guariva da varie malattie. E con questa carrellata saremo alla fine del capitolo 4, i versi 23-25. Allora abbiamo già capito una cosa, che il capitolo 4 di Matteo comprende 25 versetti. Se riusciremo, faremo appunto questi 25 versetti a partire appunto dal primo brano che ora leggiamo. Quindi ora io leggo e poi commento i versi 1-11. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, cioè Gerusalemme, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro ali, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, prostrandoti, mi adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco, angeli gli si accostarono e lo servirono. Siamo appunto all'inizio del capitolo 4, subito dopo il battesimo di Gesù. Dalle rive del Giordano Gesù si allontana solo, come solo era arrivato. Non ci sono testimoni della sua esperienza quaresimale nel deserto, 40 giorni nel deserto. Chi l'ha visto? Ce lo racconta l'Evangelista, ma non ci sono testimoni. Lo avrà raccontato Gesù stesso poi. È un'esperienza però questa della quaresima di Gesù nel deserto, è un'esperienza che segna in profondità la sua vita. Come poi appunto lui avrà raccontato in seguito ai suoi discepoli. Ed è questa quaresima di Gesù un tempo di intimità con Dio, suo Padre, che al battesimo ha fatto sentire la sua voce. Ricordiamo lo Spirito che scende nel battesimo di Gesù come colomba, si posa sul suo capo, e la voce dal cielo che dice: questi è il figlio mio, l'amato, in lui trovo la mia compiacenza, il mio compiacimento. Ebbene, ritirandosi nel deserto per 40 giorni in preghiera e digiuno, Gesù entra in un tempo di grande intimità con il suo Padre, con il suo Abba, superando ogni prova e tentazione che il deserto riserva. Mi colpisce la prima frase, forse quando ho letto il testo biblico ha colpito anche voi, la rileggiamo. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito Santo, nel deserto per essere tentato dal diavolo. È un dato sconcertante, se ci pensiamo. Lo Spirito che è disceso su Gesù nel battesimo conduce Gesù nel deserto proprio per essere tentato dal diavolo. E allora l'Evangelista ci provoca subito una domanda: perché lo Spirito di Dio conduce il Figlio prediletto nel campo del tentatore? Potremmo dire, perché lo Spirito Santo conduce Gesù in braccio a Satana? Non dovrebbe, almeno così pensiamo noi, non dovrebbe lo Spirito Santo proteggere Gesù, difenderlo? Non dovrebbe lo Spirito Santo proteggere anche noi, difenderci? Perché invece conduce Gesù, appena ricevuto il battesimo, il neobattezzato, incontro al diavolo? E cosa vuol dire diavolo? La parola greca diabolos significa colui che divide, diaballo, è il contrario di simballo. Simballo, da cui viene simbolo, è tenere insieme due parti, tenerle insieme. Il diavolo fa il contrario, divide ciò che dovrebbe essere unito, e cioè il diavolo è colui che ci divide da Dio, spezza, vuole spezzare la nostra relazione intima con Dio, e il diavolo è colui che tenta di dividerci tra di noi e quindi scombina l'ordine voluto dal Creatore, scombina l'armonia. Ebbene, perché allora Gesù è condotto dallo Spirito nel deserto proprio per essere tentato dal diavolo? È difficile per noi da capire, ma se uno fosse, familiare al linguaggio della Bibbia, all'Antico Testamento, ma per Gesù non c'era Antico Testamento, per Gesù erano le Sacre Scritture, come per gli ebrei contemporanei e come lo sarà anche per il diavolo, il quale dirà: sta scritto. Dove sta scritto? Nelle Sacre Scritture. Bene, nelle Sacre Scritture è scritto anche così: figlio, se ti presenti a servire il Signore, preparati alla tentazione. Queste parole le ha dette, le ha scritte un certo Gesù ben Sira. Il nome Gesù era noto anche nell'Antico Testamento e l'autore del Siracide si chiamava proprio Gesù. Gesù ben Sira, figlio di Sira, un libro biblico che chiamiamo, noi conosciamo come Siracide o Ecclesiaste, Ed ecco, in questo testo biblico, capitolo 2, verso 1 del Siracide, è proprio detto così: figlio, vale anche per ciascuno di noi, se ti presenti a servire il Signore, cioè se ti decidi fortemente di obbedire, di seguire il Signore, allora preparati alla tentazione, perché vedi, il diavolo non ha bisogno di tentare chi è già tra le sue braccia, ma vuole tentare in mille modi chi è in braccio allo Spirito Santo. Allora Gesù porta, per così dire, Gesù nel deserto, perché appaia chiaramente che cosa? Che Gesù è davvero il figlio amato, che resiste alla tentazione proprio perché ci tiene alla relazione con il papà, con il Padre Celeste, proprio perché è il figlio amato e obbediente. Non ci viene detto quale deserto Gesù abbia abitato in questi 40 giorni. Abitualmente noi diciamo il deserto di Giuda, perché è vicino al luogo del battesimo, è il deserto dove appunto Gesù da quel deserto è salito poi a Gerusalemme, cioè si arriva a Gerusalemme attraverso il deserto di Giuda e si scende da Gerusalemme a Gerico attraverso il deserto. L'Evangelista per sé non nomina il deserto, però voi capite subito che il racconto delle tentazioni è fortemente simbolico, perché evoca il deserto, l'ambiente dove si è formato il popolo di Dio dopo il passaggio del mare, e evoca appunto le prove, le tentazioni che accompagnarono Israele nel attraversamento del deserto. Allora c'è una simbolica: Gesù come il popolo di Dio dopo il battesimo, il popolo di Dio dopo il passaggio del Mar Rosso, è portato nel deserto e lì da un lato entra in grande intimità con Dio, dall'altro viene tentato dal diavolo, perché appaia che il deserto è un banco di prova, una verifica delle scelte di fede, delle scelte di obbedienza, e così chi viene tentato, provato, è esposto alla possibilità, da un lato, di ratificare la sua scelta di fede, oppure di soccombere, di non reggere alla prova. Israele nei 40 anni di peregrinazione nel deserto non ha retto alle tentazioni, tanto che il Signore si lamenta con queste parole, le troviamo nel Salmo 94. Per 40 anni, dice il Signore, mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò non entreranno nel luogo del mio riposo. Gesù, al contrario, è il figlio nel quale Dio si compiace. Il luogo del riposo divino è simbolicamente la terra promessa, nella quale nessuno di quanti erano usciti dall'Egitto poté entrare, neppure Mosè. Il popolo del Signore non superò la prova. Gesù invece non delude lo Spirito Santo, che si è posato su di lui nel battesimo e lo guida nel deserto. Supera le prove. Gesù sconfigge il tentatore e così conferma pienamente quel suo essere figlio, quella identità filiale rivelata nel battesimo. Adesso abbiamo visto così il quadro generale e possiamo entrare in queste tre tentazioni, anch'esse simboliche. L'Evangelista Marco ci dice semplicemente che Gesù fu portato dallo Spirito nel deserto, dove fu tentato da Satana e gli angeli lo servivano. Ma Marco si limita a dire così, non parla delle tre tentazioni. Invece Matteo e anche Luca concordano nel numerare tre prove, che appunto sono un segno di pienezza, mentre il numero 40 è il numero biblico della prova e del digiuno. Mi limito a ricordare la quaresima bellissima di Mosè. Gli evangelisti, coi 40 giorni da un lato, fanno riferimento ai 40 anni del popolo di Dio nel deserto, ma non dimentichiamo che Mosè, prima di ricevere la rivelazione del nome di Dio sul monte, rimase con il Signore 40 giorni e 40 notti, senza mangiare pane e senza bere acqua. Dunque l'Evangelista ci viene a dire che Gesù è come Mosè, e subito dopo ci dirà che è più di Mosè, perché anche Gesù insegnerà dal monte delle beatitudini con una autorità superiore a quella di Mosè. Dirà: vi è stato detto, sottinteso da Mosè, ma io vi dico, e cioè ho più autorità, porto a compimento quello che Mosè vi ha detto. Ma come Mosè si è preparato con 40 giorni e 40 notti di preghiera senza mangiare, senza bere acqua, potete vedere questo in Esodo al capitolo 34 e in Deuteronomio al capitolo 9, così Gesù. Deserto e digiuno si richiamano a vicenda, perché il deserto con la sua aridità esprime il grande digiuno di una terra che è priva del suo elemento vitale, l'acqua. E allora in questo ambiente desertico è gioco forza avvertire che cosa? Tutta la dipendenza da colui che la dona la vita, dona l'acqua, il nutrimento. E sapete, sperimentare nel proprio stomaco il morso acuto della fame serve a sentire meglio anche un'altra fame, quale? Quella di Dio e della sua parola. Non a caso nel racconto di Matteo il tentatore si avvicina a Gesù dopo questo lungo digiuno di 40 giorni e 40 notti, non prima, ma dopo questo digiuno, come a dire che Gesù può smascherare il tentatore e vincerlo anche perché ha saputo perseverare nel digiuno e nella preghiera. Lui ormai è bene armato per vincere il tentatore, perché viene da un'esperienza di preghiera prolungata, di digiuno. E poi Gesù dirà anche a noi, quando gli chiederanno perché noi non abbiamo saputo cacciare questo demone, Gesù risponderà che certi demoni non si vincono se non, ve lo ricordate? Con la preghiera e il digiuno. Ce lo dirà l'Evangelista al capitolo 17, Matteo 17, verso 21. Adesso direi uno stacco musicale anche per riflettere un po' sulle tante cose che vi ho detto.
Il tuo amore, Signore Gesù, raggiunge l'umanità.
Allora, cari amici e carissime amiche, riprendiamo la nostra lettura approfondita di questo capitolo 4 di Matteo, e siamo sul brano delle tentazioni di Gesù, di come Gesù vince il tentatore. Abbiamo parlato di digiuno e fame, fame di pane, ma fame anche di Dio. E ora direi un duello a colpi di scrittura. Perché? Perché il diavolo, secondo Matteo, come ce lo presenta, conosce benissimo le scritture. E incomincia in questo modo, un po' con una ironia satanica, perché questo deserto di Giuda è pieno di sassi, è un deserto non come quello del Sahara, ma sassoso. E quindi il diavolo, quasi allungando lo sguardo sulla distesa di colline aride e pietrose, che cosa dice? Ah, se sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pani. Trasforma i sassi in pani, ne avrai per sempre, guarda qui quanti sassi. Dal Messia ci si attende il miracolo. Se sei il figlio di Dio, se sei il Messia, trasforma il pane da queste pietre. Vedete che il diavolo tocca il punto giusto, Gesù è sfidato a verificare la potenza legata al suo essere figlio di Dio, a sfruttarla a suo vantaggio. Se sei quello che ti ha detto la voce celeste, Dio, al tuo battesimo, allora esercita il tuo potere. Nel corso della sua missione Gesù, questa tentazione la sperimenterà tante volte, pensate sotto la croce, vi ricordate cosa dicevano? Salva te stesso e noi, se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce, e il ladrone diceva, salva te stesso e anche noi, cioè, se sei il figlio di Dio, se sei l'onnipotente, sfruttala questa potenza. Basta che dici una parola, trasforma i sassi in pane. La risposta di Gesù a questa tentazione prima, che è quella dello stomaco, della fame, pensate a quanti profughi, migranti, vediamo delle scene davvero raccapriccianti, sotto la neve, con niente da mangiare, mamma mia. E cosa risponde Gesù? Gesù risponde al tentatore, al diavolo che vuole distoglierlo, con un versetto della scrittura. Non di solo pane vive l'uomo, ma questo versetto mi piace leggervelo nel contesto biblico, perché Gesù cita un versetto, ma se noi, e questa sera ne abbiamo il tempo, no? Vediamo il contesto, cioè il libro del Deuteronomio, il capitolo 8, i versi 2 e 3, ci dicono, è Mosè a parlare, e Mosè dice al popolo, che ormai ha attraversato il deserto e è prossimo alla terra promessa, prossimo ad attraversare il Giordano, Mosè dice così, ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi però ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca di Dio. Vedete, è bello aver sentito il contesto biblico, perché siamo alla fine dei 40 anni e Gesù è alla fine della sua quaresima, aveva digiunato 40 giorni, quindi Gesù ora sta sperimentando la prova come l'aveva sperimentata Israele nel deserto. E attenti, nessun fraintendimento, non si tratta di svalutare il pane, ma piuttosto di affermare il primato della parola creatrice, non di solo pane, cioè vive di pane l'uomo, indubbiamente, ha bisogno di cibo, ha bisogno di nutrire il corpo, ma non di solo pane, cioè c'è un altro pane. Il popolo vive della parola di Dio perché è creato dalla parola di Dio. Chi ci ha creati? Dio, come? Con la sua parola. Dio disse, sia la luce fu. Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Dunque, la parola di Dio è creatrice. E Israele, il popolo di Dio, è proprio creato come popolo in forza di questa parola. Quindi, Gesù al tentatore nel deserto, cioè nel contesto in cui il popolo di Dio si è formato e ha imparato ad ascoltare Dio, ricorda il primato di questa parola di Dio. Prima vittoria di Gesù allora, prima vittoria, conferma con queste parole, Gesù conferma la sua piena adesione alla parola di Dio. In altre parole, io do piena fiducia al Padre che sa tenermi in vita. Io mi fido, poi ci dirà Gesù, guardate gli uccelli del cielo, voi valete più dei passeri, fidatevi di Dio. Ma il diavolo non si arrende. Tentare è il suo mestiere, il tentatore, e lui sa farlo bene, è il suo mestiere. E che cosa fa? E sa toccare le fibre più sensibili della psiche umana. C'è sempre qualcosa di sorprendente, di affascinante in ciò che chiamiamo tentazione, perché se non ci fosse qualcosa di affascinante, non sarebbero così difficili da combattere, no? Le tentazioni ci tentano perché ci piacciono, ci affascinano. Allora che fa il diavolo? Rientra in scena con una sorta di volo su Gerusalemme, sulla città santa, e lo porta sul pinnacolo del Tempio. Guardate che ve l'ho detto, è un linguaggio simbolico, si sta parlando per immagini, e però in questo simbolismo c'è una lezione importante, quale? Che ci sta portando il diavolo nell'ambito del mondo religioso, il Tempio, il pinnacolo, lì Gesù può vedere dall'alto il mondo dei preti, dei sacerdoti, dei devoti, cioè il mondo della religione, attorno al Tempio si muove il mondo della religione. Ebbene, cosa propone a Gesù dall'alto del monte dove sorgeva il Tempio? Dal pinnacolo del Tempio, gli propone di fare spettacolo, gettati giù. Tante volte le nostre liturgie assomigliano un po' a degli spettacoli, perché se non c'è anima è uno spettacolo, qualche liturgia potremmo dire che sa di spettacolo. Allora il diavolo vuol fare in modo che ci sia una religione spettacolo. Gettati giù, vedrai che tutti i devoti diranno, sei proprio tu vieni dal cielo, tu guarda, se sei figlio di Dio, aveva detto, di che queste pietre diventino pane, adesso dice, se sei figlio di Dio, buttati giù, perché il Signore manderà i suoi angeli e non ti potrà colpire la sventura. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i suoi passi. Il diavolo ha imparato a citare la Bibbia, a citare le scritture. Il diavolo dice, sta scritto, e cita il Salmo 90. La citazione è esatta, ma tradisce un vizio di fondo quale? La strumentalizzazione della parola di Dio. Sapete che di questo siamo qualche volta anche noi capaci, anzi, proprio gli uomini religiosi nel corso della storia si sono spesso macchiati di questo, di strumentalizzare la parola di Dio. Ad esempio, non possiamo dire beati i poveri per lasciare i poveri nella loro situazione di povertà, tanto ci sarà un'altra vita, un paradiso dove starai bene. No, momento, non è questo il senso delle beatitudini che ascolteremo domani. Gesù non dice beati i poveri perché sono poveri e restino miseri, non avrebbe certo da dire nulla di questo a questi profughi, anzi si direbbe a chiunque dà un sorso d'acqua, chi dà un pezzo di pane a questi poveri l'ha dato a me, perché io sono il povero. Attenti a non strumentalizzare la parola di Dio. Quando Gesù disse beati i poveri in spirito, perché? Perché certamente il regno di Dio appartiene a loro. Ma Gesù non vuole la povertà miseria. Gesù ci insegna a vivere la povertà come l'ha vissuta lui, è un'altra cosa, Allora, il diavolo strumentalizza la parola di Dio e Gesù smaschera questo tranello. Il vero biblista non è il Satana, ma è Gesù, il quale a suono, potremmo dire, di duello, alla citazione biblica risponde con un'altra citazione. Non tenterai il Signore Dio tuo. Sta scritto anche questo e vi ricorda le parole di Mosè in Deuteronomio. Cioè, Dio non lo si tenta, non lo si mette alla prova ricorrendo alla sfida o al miracolismo, buttati giù, sei matto? Perché Dio dovrebbe venirmi a tirar su? Io lo sto provocando, allora è scritto, non tenterai il Signore Dio tuo. Ed eccoci alla terza tentazione, il diavolo ormai è già stato battuto due volte, ma non si arrende. Che cosa fa? Lo porta su un monte altissimo e vinto, siccome Gesù lo ha scornato nella città santa, lo porta su un monte altissimo e parla da gran signore. Gli promette tutto il mondo, tutta la sua gloria, gli dice guarda, vedi tutti questi regni? Bene, sono dati, li tengo concretamente in potere io, ce l'ho in mano io, ma io te le darò se tu ti prostri e mi adori. E qui Gesù esplode proprio in una veemente, no? Vattene Satana! E gli grida in faccia il perché. E gli grida in faccia il perché, attingendo ancora una volta dalla Bibbia, sta scritto, cioè nelle Sacre Scritture, il Signore Dio tuo adorerai e a Lui solo renderai culto, vattene! Questa conclusione del racconto vede allontanarsi il diavolo proprio di corsa e con una grande sconfitta. Il diavolo fugge via e Matteo ci dice che si avvicinano gli angeli e servono Gesù. Il verbo che qui descrive gli angeli, dice si avvicinano gli angeli e lo servivano, il verbo in greco è diaconeo, sapete che i Vangeli sono stati scritti in greco, e il verbo servire è diaconeo e indica uno speciale servizio a Dio, ma anche il servizio della mensa. Concretamente, la fame di Gesù trova risposta dal cielo. Vengono gli angeli. E non era stata la stessa cosa anche per il popolo di Dio, per Israele nel deserto. Israele si lamentava nel deserto, perché ci hai portato in questo deserto a morire di fame? Ma non è morto di fame. Perché? Perché viene un pane dal cielo, il cosiddetto pane degli angeli. Sentiamo il Salmo 78 cosa dice. Fece piovere su di essi la manna per cibo e diede loro pane del cielo. L'uomo mangiò il pane degli angeli. Ecco, questo racconto delle tentazioni si conclude dunque su un monte dove Gesù viene servito dagli angeli. Il diavolo gli aveva detto, prostrati e io ti darò ogni potere. Beh, è interessante che il Vangelo di Matteo finisca proprio su un monte e che Gesù su un monte altissimo appare agli 11 discepoli come risorto e dirà, mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Dunque Gesù, il potere, che il Satana voleva dargli già all'inizio, lo avrà pienamente, anzi, avrà ogni potere, anche il potere sulla morte. Come lo avrà? Proprio attraverso la via dell'obbedienza, proprio fidandosi pienamente di Dio. E Gesù, il potere, ogni potere, ben più di ciò che il diavolo gli prometteva, anche il potere sulla morte, e Gesù esercita il potere non per assoggettare gli altri, come suggeriva Satana, e come fanno ancora i grandi delle nazioni, che esercitano il potere dominando e schiavizzando, ma Gesù esercita invece il potere come amore, invia i suoi discepoli a tutte le genti dal monte alto della trasfigurazione e risurrezione. Al capitolo 28 Gesù dal monte all'alto dirà: andate, fate miei discepoli tutte le nazioni, perché tutti possano partecipare della vita d'amore che sgorga dalla Santa Trinità. Facciamo un altro stacco musicale.
Passi del mio cammino, chiara è la tua sorgente, questa acqua viva che mi ristora, chiara la luce.
Cari amici e carissime amiche, anzi adesso inverto, care amiche e cari amici, allora, cari ascoltatori di Radio Maria, riprendiamo la nostra lettura con il secondo brano del capitolo 4, i versetti 12-17, nella Galilea dei pagani. Il brano che viene subito dopo quello che abbiamo ascoltato, cioè Gesù vince il tentatore, dal deserto ci porta in Galilea ed è il testo evangelico che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Lo intitolerei anche così: luce sulla Galilea, una luce sorta. E c'è un trasferimento decisivo molto importante. Anzitutto ascoltiamo il passo biblico, i versetti 12-17 del Vangelo di Matteo, del capitolo 4, e poi ne facciamo alcune sottolineature. Avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù, dal deserto, si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, Galilea delle genti, cioè dei pagani, il popolo che giace nella tenebra ha visto una grande luce. E su quelli che giacciono in regione e ombra di morte, una luce si è levata. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché si è fatto vicino il regno dei cieli. Vi ricordate che l'abbiamo ascoltato proprio domenica scorsa? Abbiamo ascoltato anche la chiamata dei primi quattro pescatori e Gesù che operava guarigioni, però questo brano lo abbiamo sentito e era l'inizio del Vangelo di domenica scorsa. È il brano che segue immediatamente il racconto delle tentazioni. Gesù ritorna in Galilea, ma non va ad abitare a Nazaret, si trasferisce. E questo trasferimento da Nazaret a Cafarnao è davvero significativo. A Nazaret Gesù era noto come il figlio del carpentiere, ma se restava a Nazaret, a chi avrebbe parlato? È poca gente c'era in quel paese, un piccolo villaggio. Gesù fa una scelta strategica, lui vuol raggiungere tante persone e a Cafarnao passava quello che diremo oggi un'autostrada, la Via Maris, la via del mare, una grande arteria di comunicazione tra l'Egitto e la Mesopotamia, che dalla costa del Mediterraneo saliva verso la regione del lago di Tiberiade all'altezza di Haifa, piega verso il Carmelo e raggiunge la regione del lago di Tiberiade, facendo di questa zona una delle più trafficate della Galilea, aperta a scambi commerciali e culturali. Pensate che a Cafarnao è stata trovata negli scavi archeologici una pietra miliare che apparteneva a una diramazione della Via Maris, questa grande via del mare fatta costruire ancora dagli egiziani. Matteo, l'evangelista Matteo, attribuisce grande importanza a questo trasferimento di Gesù a Cafarnao e indubbiamente è una decisione strategica in ordine alla sua missione, ma soprattutto secondo Matteo viene a compiere il piano di Dio, perché l'evangelista ci tiene a dire perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Lo abbiamo già visto nei racconti delle origini di Gesù, nelle apparizioni dell'angelo a Giuseppe, le tre apparizioni dell'angelo, abbiamo sempre trovato una citazione di compimento. Questo avvenne affinché si accompisse, si giungesse a compimento ciò che era stato detto dal profeta Isaia: ecco che la Vergine concepirà, darà alla luce un figlio e sarà chiamato Emmanuel, Dio con noi. Cioè, l'evangelista Matteo ama citare l'Antico Testamento e dire che le parole dei profeti raggiungono la pienezza, il compimento in Gesù. L'evangelista Matteo scrive infatti per cristiani che vengono dall'ebraismo e per loro è molto importante che Gesù porti a compimento le scritture, perché il Messia è il Messia promesso. Dire questo avviene perché la parola dei profeti giungesse a compimento è molto importante, in quanto quel Dio che ha promesso, quel Dio che ha annunciato, ha parlato per bocca dei profeti, è il medesimo che manda il suo figlio diletto. Allora, il piano di Dio, il piano salvifico è uno, e il profeta Isaia annunciava un capovolgimento di situazione per il territorio di Zabulon e di Neftali, sono due delle 12 tribù di Giacobbe, e il Cafarnao si trovava proprio in questo territorio. Quindi la scelta di Gesù, quella cioè di avere come centro della sua attività Cafarnao, si inserisce dentro un piano di salvezza, quello di Dio, che prevedeva un capovolgimento di situazione per quella terra. Qui abbiamo come una sovrapposizione di immagini, perché che cosa c'era stato in quella terra? C'era stata la deportazione. C'era stata la deportazione degli Assiri e perciò il profeta pensa il popolo che giaceva nelle tenebre, nell'ombra di morte. Quando Isaia scriveva queste cose, quel territorio, il territorio di Zabulon e di Neftali dove c'è Cafarnao, era un teatro di violenza e di morte, perché gli ebrei erano deportati dagli Assiri in Mesopotamia. Quindi siamo nel 732 avanti Cristo e questo testo di Isaia, il Isaia al capitolo 8, sembra alludere proprio alle campagne militari degli Assiri di Tiglath-Pileser, che culminano queste campagne militari con la deportazione in Assiria. Passava di lì la via Maris e su quella strada il popolo va piangendo. Ora c'è un capovolgimento, perché quel popolo che aveva sperimentato la deportazione, ora vede sorgere una grande luce. Matteo è attratto dal tema della luce. Questa luce è il compimento delle promesse. Ricordiamo che una stella guida i magi fino a Betlemme. Chi parla dei magi e chi parla della stella è proprio l'evangelista Matteo. E quando Gesù, allora, quando nasce, ecco la stella che porta i magi a Betlemme. Quando inizia la sua predicazione, ecco sorgere la luce sul popolo che giace nelle tenebre. Allora tutto questo, vedete, diventa importante per noi, perché siamo noi questo popolo che ancora cammina al buio, il buio dell'ignoranza, il buio dell'ignoranza di Dio, come lo conosciamo poco il nostro Signore, il buio del peccato, il buio dell'egoismo, e camminiamo al buio, sembriamo vedenti ma in realtà siamo ciechi. E Gesù è venuto a liberarci da questo buio, dalle tenebre. Quando uno riceve il battesimo, riceve una candela, è passato dalle tenebre alla luce, e viene detto ai padrini, a cui è data la candela, di tenerla viva questa luce. Poi quando il bambino diventerà grande, alla prima comunione e poi alla cresima, di nuovo ci sarà questa luce, perché la luce l'hanno ricevuta i padrini, ma adesso sei responsabile tu. Perché? Ma perché il battezzato, all'inizio della Chiesa venivano battezzati gli adulti, ebbene, gli adulti che ricevevano il battesimo, si chiamavano gli illuminati. La luce è Gesù. Lumen Christi, la luce di Cristo. Ebbene, nella Galilea dei pagani l'evangelista Matteo vede sorgere una grande luce, è Gesù con la sua predicazione. E cosa dice Gesù? Convertitevi e credete. Convertitevi. È una bella notizia, eh? Perché è bella notizia? Ma perché non siamo condannati a fare sempre, a ripetere sempre quella strada? Cambia direzione, torna indietro, torna a Dio. È bella notizia perché puoi tornare a Dio. Puoi tornare a Dio perché Lui sta venendo verso di te. Questo è quello che Gesù annuncia. Ritorna Israele. Ritorna. Torna a Dio. Convertiti. Fa retrofront. Torna a Dio perché Lui sta venendo proprio per salvarti. Sta venendo attraverso di me, in me. Il regno di Dio è qui, fidati del regno di Dio che viene. Quindi un grido di giubilo attraversa la Galilea delle genti, la Galilea dei pagani. È il lieto annuncio del Vangelo, la bella notizia del Vangelo. Evangelii Gaudium, dice Papa Francesco, no? La gioia del Vangelo. Ed è subito luce, una grande luce. Io mi fermerei qui, non siamo riusciti a fare tutti e quattro i punti che vi avevo annunciati, ve ne avevo annunciati quattro, vi avevo detto il capitolo 4 di Matteo si articola in quattro parti, in quattro punti. Bene, di quattro ne abbiamo fatto due. Primo, Gesù vince il tentatore. Due, nella Galilea dei pagani sorge una grande luce, Gesù si trasferisce da Nazareth a Cafarnao. Il terzo e il quarto lo faremo la prossima puntata, il prossimo mese, e saranno Punto 3. Gesù chiama i suoi primi discepoli, 4 pescatori. Punto 4. Gesù non solo predica, ma cura ogni sorta di malattie. E quindi alla prossima puntata la seconda parte del capitolo 4 di Matteo. Perché? Perché adesso voglio ascoltare voi. È tempo che io mi metta in ascolto delle vostre domande. Quindi chiedo alla regia un altro stacco musicale mentre io mi dispongo ad ascoltare quello che mi vorrete chiedere o anche confidare, perché è molto bello se qualcuno di voi magari fa anche qualche risonanza, cosa lo Spirito gli ha detto mentre ascoltava questa parola di Dio. Grazie. Pronto?
Buonasera, mi chiamo Pasquale, telefono da Genova.
Grazie Pasquale, buonasera.
Buonasera suora Elena, grazie per la sua catechesi e che mi ha posto subito un quesito, diciamo piuttosto forte, nel senso che, come lei ben sa, il Padre nostro viene un po' modificato, no? Il non ci indurre in tentazione viene ritenuta una versione forse eccessiva o sbagliata, non abbandonarci, ma io stasera francamente mi sono chiesto se noi dobbiamo essere imitatori del Cristo e il Cristo è stato indotto dal Padre in tentazione, non vedo dove sia lo scandalo del non ci indurre in tentazione e semmai è da, come dire, da rinforzare questa versione piuttosto che edulcorarla o addirittura dire non abbandonarci, perché forse è ancora peggio pensare che Dio possa abbandonarci alla tentazione dell'indurci. Quindi le ponevo un po' questo quesito che
dare magari che si riallaccia, certo, al fatto che lo Spirito conduce Gesù nel deserto per essere tentato. Questa è vero la...
Ecco. Allora perché noi... che siamo imitatori del Cristo, che dobbiamo seguirlo, non dovremmo aver paura, diciamo, dell'esserci. Certo, nel Padre nostro diciamo non indurci, nel senso che noi siamo deboli, non siamo certo Gesù, ma sta perfettamente in piedi la cosa, non vedo perché volerla a tutti i costi modificare.
Grazie Pasquale, una bella domanda è la tua, una domanda che chiede appunto una spiegazione. Allora, relativamente alla nuova versione della CEI, perché noi eravamo abituati appunto a dire non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E vedi, io potrei essere d'accordo e sono d'accordo con te, perché ho lo spazio per interpretare, spiegare in che senso e come la tentazione mette in luce quello che concretamente noi rivela quello che siamo, se siamo davvero attaccati al Signore o attaccati a noi stessi, fino a che punto quello che promettiamo siamo fedeli nel viverlo. Allora, quando io ho detto che lo Spirito guida Gesù nel deserto per essere tentato, l'ho collocato sullo sfondo dei 40 anni di Israele nel deserto e su quella parola del Siracide: figlio, se intendi servire il Signore, disponiti alla prova, perché appunto il tentatore andrà da chi è disposto a seguirlo. Allora, avendo io fatto tutta questa spiegazione, e tu che mi segui, non c'ho bisogno di dire che la versione come tale può benissimo restare quella che era, se intesa in questo senso. Ma siccome la gente non intende senza spiegazioni in questo senso, allora è importante precisare che non è Dio a indurre, Dio non abbandona, come non ha abbandonato Gesù? Lo Spirito porta Gesù a superare la tentazione, lo porta per essere tentato e lo sostiene, non lo abbandona, infatti prega Gesù 40 giorni e anche digiuna per poterla superare e la supera. Dunque, paradossalmente lo Spirito conduce sul campo di battaglia per mostrare che questo figlio è veramente un figlio che si lascia guidare dallo Spirito e superare positivamente, vincere la battaglia. Credo che in questo senso, se viene spiegato, non ci sarebbe la difficoltà, ma la resa della nuova versione aiuta chi non ha la possibilità di avere una spiegazione così dettagliata a non farsi un'idea distorta di Dio. Possiamo passare a una seconda domanda, se c'è. Grazie ancora Pasquale.
Buonasera, sono Francesca da Napoli.
Buonasera, sì. Francesca.
Buonasera. Allora, io volevo forse, vedo la mia imponente interpretazione letterale, quando lei dice che Satana lo porta sul monte a Gesù per tentarlo. E immagino Satana che prende Gesù e lo porta, ecco, in che senso? Se lo porta, chiedo scusa, ecco, per
no,
questo.
Perché?
Poi un'altra cosa volevo chiedere. Io immagino che Gesù sia figlio di Dio, non che sia stato generato da Dio, ma è il figlio obbediente sul quale lui si è compiaciuto, come leggiamo nel battesimo, perché Gesù come figlio di Maria ha adempito in modo perfetto la volontà di Dio. Quindi anche San Paolo dice Gesù è costituito figlio di Dio, cioè per me non fa nessuna differenza, vorrei spiegarmi, no? Non so se riesco a farmi capire.
Anche lei pone delle domande molto molto impegnative, mi rallegro quindi e mi complimento sia con Pasquale che con Francesca, perché sono domande profonde. Allora, prima cosa, questo immaginarti, la fantasia, l'immaginazione è una componente importante, ce l'ha data il buon Dio e aiuta anche a entrare nel testo. L'evangelista parla proprio per immagini e quindi potremmo dire che gli fa fare come un ascensore, no? Lo porta in ascensore, o potremmo dire fa l'aeroplano questo diavolo, l'elicottero oggi, lo porta su. Vedi che stiamo per immagini, cosa concretamente sia accaduto, lo dicevo all'inizio, non c'è nessun testimone, questa scena può essere accaduta dentro l'animo. Cioè la tentazione in realtà è dentro di noi e anche Gesù con questa tentazione cosa vuol dire che ha provato? Ha provato sul monte, il monte altissimo che può evocare tante cose, anche la finale, dicevo, del Vangelo di Matteo ci riporta su un monte e su un monte che il monte è il luogo dell'incontro con Dio, non a caso i santuari, anche delle altre religioni, sono fatte spesso in montagna, troviamo non solo chiesette alpine, ma anche luoghi di culto sui monti, e nella Bibbia Dio è anche chiamato come il Dio dei monti, si andava sui monti per adorare Dio e gli dèi. Allora, portandolo sul monte vuol dire in una situazione di esaltazione anche, da dove può percepire tutta questa l'importanza del dominio, perché gli dice: vedi, tutto è nelle mie mani e io te lo posso dare tutto. È questo inganno della potenza, dell'avere tutto il potere, a una condizione: l'adorazione. E Gesù sconfigge appunto sul monte perché adorerai soltanto il Signore Dio tuo. Allora, qui tu mi dicevi che Gesù si comporta da figlio di Dio, certamente, da figlio obbediente, certamente. Quello che è stato rivelato nel battesimo è il figlio amato in cui mi compiaccio, il racconto delle tentazioni lo manifesta. Al battesimo abbiamo la voce del Padre che dichiara Gesù suo figlio e il figlio in cui si può compiacere perché è obbediente. E nel racconto delle tentazioni Gesù si mostra quello che è, cioè figlio obbediente, figlio di Dio che si rivela pienamente tale proprio perché vince il tentatore e adora soltanto Dio. Allora, quello che Paolo poi dirà è: costituito figlio di Dio nella risurrezione in potenza, significa che appare pienamente nella gloria del figlio di Dio, mentre vinceva il tentatore e mentre subiva poi le tentazioni. Pensa un po' che vattene Satana, lo dirà anche a Pietro. Quel vattene Satana, dove lo ritroviamo nel Vangelo? Quando Pietro tenta di scoraggiarlo dicendo: lungi da te seguire la via della croce, vorrebbe distoglierlo dalla via della passione, e Gesù dirà a Pietro: vattene, va dietro Satana. Quindi attenti che Satana può essere anche una persona che ci distoglie dal fare la volontà di Dio. Gesù si rivela pienamente figlio di Dio perché non mette nulla davanti a Dio, e questo percorso lo porterà anche a salire sulla croce, e lì noi vediamo un povero Cristo. Nella risurrezione vediamo il figlio di Dio glorioso. Grazie, passiamo a un'altra domanda.
Buonasera, mi chiamo Massimo.
Sì, Massimo, buonasera, da dove mi chiami?
Buonasera, professoressa.
Grazie.
Allora, io chiamo da Taranto e buonasera. Mi ha fatto ricordare, quando ha parlato delle tentazioni, di un bellissimo libro che lessi tempo fa, dal titolo, se ricordo bene, se non ricordo male, Il diavolo sul pinnacolo, scritto da padre Davide Maria Turoldo, in cui riferiva questo episodio e si poneva una domanda. La domanda era questa: ma se Gesù avesse ceduto alle tentazioni di Satana, cosa sarebbe successo? Io ho trascorso anni per cercare di dare una risposta a questa domanda e alla fine la domanda me la sono data. Gesù non poteva mai cedere naturalmente alle tentazioni del diavolo, perché Gesù è Dio. Questo è un dato scontato, perché altrimenti andiamo in confusione. Ma Gesù ha voluto dare delle dimostrazioni, delle testimonianze. La prima è sicuramente di quanto sia superbo e di quanto sia illuso Satana, che approfittando della natura umana di Gesù ha pensato di farla franca, ha pensato: io adesso questo lo tento, io lo so che è Dio, lo so perfettamente, ma c'è la natura umana, ci provo, vediamo se cede. Naturalmente Gesù, Dio, non poteva assolutamente cedere. Ha voluto poi dimostrarci
che... È un gioco sottile questo, Massimo?
Un gioco sottile, ha voluto dimostrarci
perché...
come... Sì, e ha voluto dimostrare come il diavolo si atteggia in pratica sempre allo stesso modo, con le tentazioni nella ricchezza, potere e piacere. Satana ha cercato di tentare Gesù uomo nel momento più debole fisicamente, naturalmente anche questo era illusorio, ma Gesù invece ci ha voluto dimostrare come attraverso il digiuno, cioè il distacco dalle cose materiali, il distacco dalle tentazioni del diavolo, il, dis- distacco dal piacere, dalle ricchezze, dal potere, è possibile entrare in un'altra dimensione e battere il diavolo stesso. L'insegnamento era per l'uomo, non era Gesù che andava a confrontarsi col demonio, perché Gesù, Dio, non può confrontarsi contro una sua creatura. L'insegnamento è per noi, quindi il distacco dal piacere, il distacco dalla materialità.
Grazie Massimo. Allora abbiamo sentito la risposta che ti sei dato alla domanda posta, source, che è emersa in te leggendo il libro del grande Turoldo. Resta il fatto che non possiamo separare quello che è unito, cioè Gesù è vero Dio ma è vero uomo e la persona è una, quindi quel non poteva, dobbiamo prendere sul serio la umanità di Gesù che cresceva in età, sapienza e grazia. E quando la liturgia, soprattutto il Venerdì Santo, ci fa dire così: Gesù ha sofferto per noi tentazione e morte. Gesù ha sofferto tentazione, ha subito, l'ha affrontata. Queste dell'inizio sono le tentazioni che potremmo dire anticipano o ci vengono raccontate, messe davanti prima della predicazione per dire: guardate che Gesù nel corso di tutta la sua vita ha sperimentato quello che sperimentiamo anche noi, la tentazione del potere. Pensa un po' dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani, che cosa volevano fare? Venire a prenderlo per farlo re. E Gesù ha resistito a questa tentazione, avrebbe potuto accettare che lo facessero re e governare, invece rifiuta il potere temporale e fugge da solo sul monte. Pensa alla tentazione che ha vissuto nel Getsemani, laddove sentiva tutto il disgusto dei nostri peccati e dell'andare incontro alla passione. E non la mia ma la tua volontà sia fatta. La tentazione che fin sotto la croce, se sei figlio di Dio scendi, non è Satana a dire queste parole, sono i sacerdoti, sono quelli che stavano sotto la croce. Allora, anche lo stesso Pietro lo ha tentato, cercando di distoglierlo. Gesù è Dio, certamente, ma come uomo avrebbe potuto, ad esempio, cedere a quello che Pietro gli stava proponendo. Non andare a Gerusalemme, prendi un'altra via, perché vuoi andare proprio a metterti nelle mani dei tuoi nemici? Allora, Gesù ha sofferto per noi anche la tentazione, l'ha sofferta nella sua carne, è stato veramente tentato e ha vinto perché si è aggrappato alle armi spirituali, la preghiera e il digiuno. E così dice anche a noi: certi diavoli, cioè certe tentazioni, le si possono vincere solo pregando e anche digiunando, perché il digiuno ci fa rimettere totalmente, affidarci a colui che è il padrone della vita, e sentire i morsi della fame aiuta a sentire un'altra fame, la fame di Dio. Credo che ho ancora qualche possibilità di domanda.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Ciao, buonasera, sono Silvia da Como.
Silvia,
io volevo,
che bel nome.
Volevo semplicemente fare una domanda molto, cioè, semplice, nel senso che come fai a capire realmente che la conversione, la strada giusta per arrivare a Dio sia prendere proprio la strada, andartene e prendere la strada giusta, cioè come fai a capirlo? Nel senso che io convivo con un ragazzo, un bambino piccolo, e vorrei allontanarmi per arrivare a Dio. Cioè, non voglio più vivere nella convivenza.
mi dicevi vorrei allontanarmi e io ti ho detto da chi?
Dalla convivenza, dalla situazione in cui sono in questo momento, perché penso che non sia la cosa giusta. E per andar via da questa convivenza e poi riuscire a ricevere Dio, prendendo anche l'ostia, dovrei andar via. Ma come fai a capire che quella è la strada giusta e che non è sempre una tentazione che... non lo so.
Certo, Silvia. Allora, vedi che non è una domanda semplice la tua, è una domanda complicatissima perché forse è la più importante, coinvolge la tua vita. Allora, qui avrei proprio bisogno di parlarti cuore a cuore e sentire la tua situazione. Mi viene da dire, prima cosa, il Signore è con te. Quando ci dice convertitevi, è anzitutto cambiate modo di pensare proprio Dio. Mi spiego bene, convertirsi in ebraico vuol dire ritorna, in greco è metanoeite, cambiate modo di vedere. E cambiamo modo di vedere anzitutto rispetto a Dio. Qualche volta noi pensiamo male di Dio, cioè abbiamo idee distorte di Dio. Ad esempio, Dio è con te in ogni situazione, perché Dio viene per i peccatori, viene per me peccatrice. Convertirsi, certo, vuol dire far ritorno a Dio, come il figlio al prodigo, come la peccatrice perdonata. C'è da vedere però che la tua situazione è complessa. Dice, mi vorrei allontanare dalla convivenza. Momento, tu quest'uomo con cui convivi, lo ami? Se non lo ami, il discorso è più semplice, ma se lo ami, qui c'è già da comprendere un volere di Dio, perché se lo ami, ed è anche Dio in qualche modo ha contribuito a questo incontro, quindi bisognerà vedere come rendere pienamente ricco di amore questa convivenza, questo incontro, tanto più che è già un bambino e questo bambino è il frutto di un amore che è anche benedetto da Dio, perché sennò non sarebbe nato questo bambino. Quindi quando c'è una vita di mezzo, lì c'è Dio, perché è una creatura di Dio. Allora magari puoi metterti in contatto con me, chiedi a Radio Maria. E soprattutto ti auguro un bravo direttore spirituale che ti faccia vedere come convertirsi sia una cosa anzitutto di cambiare modo di pensare, di sentire, pensare bene di Dio. Non pensiamo male di Dio, alle volte pensiamo male delle persone, ma possiamo pensare male anche di Dio. Di Dio bisogna pensare bene, perché Dio è il Padre misericordioso. Ecco, questa è la prima cosa della conversione. Pensiamo bene di Dio, che Dio ci ama sempre e comunque perché vuole il nostro bene. È venuto nel mondo per noi, per la nostra salvezza. Secondo, vediamo come risanare la situazione in cui ti trovi. C'hai un bambino e vediamo come rendere questa convivenza magari un sacramento d'amore, il matrimonio. Grazie Silvia e grazie a tutti voi, perché credo che ormai il tempo sia scaduto, e buona domenica.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.